Alessandra Tedesco.
Giocare con le parole è un'arte che Roberto Vecchioni conosce molto bene. Lo fa sia con i testi delle canzoni che con i libri. L'ultimo si intitola Fra il silenzio e il tuono, pubblicato da Einaudi, una serie di lettere che Vecchioni ragazzo scrive al nonno, raccontando le fasi salienti della propria vita. E poi ci sono delle lettere scritte da un nonno ad alcuni personaggi reali o immaginari. Un modo per ricostruire appunto la vita dell'autore, per esprimere il suo punto di vista sul mondo. Roberto Vecchioni, ho detto all'inizio che tu giochi con le parole e da quello che racconti nel libro hai subito il fascino delle parole fin da piccolo, fin da quando a un certo punto tu scrivi così: più di tutto, nonno, mi piacciono le parole, le vorrei sapere tutte. Ho appena finito di leggere Pinocchio, che lì ce ne sono e come. Può nonno un burattino diventare un bambino? E io, quando diventerò grande? Ecco, ti ricordi il momento in cui hai provato il fascino delle parole?
Ma subito, direi, forse a due o tre anni, ma intanto saluto chi ascolta. Due o tre anni avevo probabilmente, e ricordo che feci la pipì sul pavimento e mia madre queste cose non le sopportava per niente, e allora ebbi un colpo di genio, misi il cavalluccio di legno sulla pipì e quando arrivò mia mamma gli dissi avallo pipì terra che è il soggetto, verbo e il complemento oggetto, insomma, anzi di luogo e mamma rise naturalmente. Già da allora sapevo che le parole sono la fase più ingegnosa e più artistica, più meravigliosamente emozionante della vita di un uomo. E un uomo silenzioso non mi piace.
E tu dici anche che hai sempre associato la parola al suono, quindi non solo la parola scritta e letta nella nostra testa, ma tu proprio scrivi: non ricordo, nonno, quando ho cominciato a provare meraviglia per il suono della parola e ancor di più per il suono di tante parole insieme, ma la prima sensazione fu anche la definitiva: le parole erano canto.
Le parole sono melodia, sì, sono canto. Una frase è canto, dipende da come la dici, da come la esprimi, da dove metti gli accenti, se non interrompi, se vai di seguito, se sali o se scendi. Anche il tono in cui usi le parole conta moltissimo. Poi l'uso delle dolci, la D, la B, quelle toste come la P, la T, che sono lettere difficili e faticose, anche cattive a volte. È un qualche cosa però che hai dentro, cioè non è che vai a impararlo, ti viene spontaneamente di formulare una frase una dopo l'altra, perché il bello è anche quello, una dopo l'altra, che si dia la mano, si dia il braccio.
E a proposito di parole e suono, in questo libro racconti anche per esempio la genesi, no, delle canzoni, come ti nascono nella tua testa, e c'è anche un aneddoto curioso riguardo a Samarcanda, quello o cavallo, che in realtà è nato perché avevi paura che ci fosse quasi un tamponamento.
Sì, un incidente mancato.
Attento,
sì.
Insomma, ecco, ci racconti come era nata.
Ma in breve è stata, io scrivo poco, faccio tutto a mente, poi quando ho il gruppo di cose già abbastanza avanti metto giù, scrivo. Quindi ho fatto quasi sempre così per 300 canzoni, non è che mi metto lì con la penna a scriverle. E questa l'ho scritta in autostrada a Bologna, la pensavo, poi quando sono arrivato a Bologna mi mancava una cosa e a momenti ho un incidente con uno che frena di colpo e io gli ho gridato oh coglione. da quel momento è venuto fuori oh cavallo,
che poi tu racconti è una delle tue canzoni forse più travisate nel significato.
Completamente travisata sia dai bambini che dagli intellettuali, sia soprattutto quel grossissimo incidente dai ragazzi di,
che racconti nel
dagli
libro,
dagli anarchici, ragazzi di sinistra che non capirono che quella canzone era una battaglia tra il destino e l'uomo. Era quello cavallo che aveva rovinato tutto, perché sembrava una favoletta, invece non era una favoletta.
Perché era troppo orecchiabile, quindi è stata presa come una favoletta.
Ma è stata una lezione anche per me, perché ho tentato di fare canzoni sempre meno orecchiabili in vita mia da quel momento in poi. E infatti non ho mai avuto canzoni che abbiano raggiunto posti eminenti in il parade. e manco me ne è fregato niente, quindi non è importante, però non il quanto ma il quale del pubblico, quello l'ho gradito tanto per anni.
A proposito di pubblico, nel libro racconti anche che tu hai ancora adesso paura di salire sul palco, cioè proprio paura, non sì, emozione, la chiami paura.
Sì, è una specie di ansia. Ansia, sì.
Ansia.
Una specie di ansia, perché quando sono sotto al palco non sono ancora l'artista, sono un po' dimezzato io, sono ancora la persona comune come noi tutti, no? Che appena magari finito di mangiare un panino oppure ha parlato con sua moglie, e quindi vita normale, reale. Lassù la vita, non dico che non sia reale, ma è tutt'altra roba, cioè è una costruzione immaginaria che ti prende completamente, una nuvola. E quindi devi essere sei un altro, e infatti fatte quelle scalette per arrivare al palco, sul palco diventi al primo applauso diventi un altro, sei sempre te stesso, ma diventi un altro nel senso che ti lasci andare a tutto, ti senti di una libertà pazzesca e ti commuovi tantissimo. Questa è la cosa più strana, ti commuovi a canzoni di 20 anni prima che dovrebbero ormai, tu dovresti saperle benissimo, e invece mi ricordo quella cosa, e vengono le lacrime agli occhi. A me succede spesso.
E poi dici che anche il pubblico entra in un'altra dimensione, esattamente come te, andate insieme in un altro luogo,
siamo in un altro posto, è un alibi proprio, non c'è più il mondo, siamo in una sfera.
Il Roberto Vecchioni, diciamo ragazzino, che scrive a questo ipotetico nonno, ovviamente parla anche delle cose che accadono da piccoli durante l'adolescenza, per esempio l'amicizia, sì. L'amicizia con un bambino che poi si interrompe per una sciocchezza, per una partita di pallone.
Sempre
è sempre così, vero? E poi invece l'amicizia per Sergio Staino, che a un certo punto...
Grande amico mio.
Esattamente,
sì.
Perché parli di, lo ricordiamo, il vignettista morto nell'ottobre del 2023, e parli della perdita di un grande amico. Che cosa rappresenta per te l'amicizia, e ancora quella che hai provato da bambino nei confronti di quel compagno lì?
L'amicizia è un tutto che ti circonda, è anche molto più in certi sensi dell'amore. L'eros a volte è anche traditore, non nel senso fisico, ma proprio ognuno pensa un po' a se stesso, certamente alla propria professione, ai propri pensieri. L'amore c'è, però non è la stessa cosa di un'altra persona che invece è te stessa, che ha per te è la metà, è quello che ha sbagliato Platone. La mela bisognava dividere tra due amici, non tra uno e un altro che stanno insieme sessualmente, perché è un'unione di intenti straordinario, un po' dal greco mi viene questo, dall'amicizia in senso greco, ed è filia, perché non è solo amicizia, è proprio compartecipazione totale. Quando tu ti guardi allo specchio vedi l'altro.
Hai citato la cultura greca, lo sappiamo, tu sei un grandissimo appassionato, lo racconti anche in questo libro, parli con grandissimo amore per esempio del teatro greco. Chi non sa il greco, chi ancora oggi ti chiede ma perché bisognerebbe studiare il greco, tu come rispondi?
Come dice il libro.
Dai, vai, dillo.
Che è già morto e non lo sa. Così.
Ecco, tu ricordi per esempio anche Eschilo che appunto diceva, adesso condenso il pensiero in poche frasi, che si impara tanto dal dolore, insomma dalla sofferenza, sì. La conoscenza passa attraverso la sofferenza.
Passa in mazzo, si dice.
Ecco, i tuoi dolori, che sono stati tanti nella vita, li racconti
troppi.
Nel libro, troppi, che cosa ti hanno insegnato?
Mi hanno insegnato che la felicità non ti insegna niente. Felicità si gusta, si gode, eccetera, però non ha insegnamenti. Il dolore invece sì, il dolore continua a insegnare cose. E superarlo, starci accanto, starci dentro, sono tre modi di affrontarlo, e comunque è un compagno necessario all'esistenza.
Abbiamo parlato di amicizia, abbiamo parlato di dolore, e in questo libro si parla ovviamente anche d'amore, dei tuoi primi amori, no? Dei tuoi amori, primi amori, quelli un po' platonici, quelli invece molto carnali, molto passionali.
Li hai messi tutti e tre.
Li hai messi tutti e tre. E poi l'amore della tua vita per Daria, che li ha riassunti tutti. Mi ha fatto molto sorridere quella parte in cui racconti che parli con il tuo amico adolescente, dici il bacio in bocca, ma che devo fare? Le devo aprire la bocca? Come fanno? Cioè, veramente...
Ma è così, perché io non sapevo come si faceva, ma molti ragazzi non lo sanno. Non sapevo sapevo come si faceva. Lui mi ha detto: ma tu baci con la lingua? E a me è sembrato un'assurdità. Ho detto: qualche schifo, come si fa a baciare con la lingua? E poi se lei non tira fuori la lingua, come faccio? È proprio un pensiero che viene a 11 anni, a 12 anni, a quell'età lì. E dopo invece è molto bello, è bellissimo.
Parli anche del rapporto con la poesia. Tu confessi di detestare Carducci, insomma non lo sopporti perché è troppo formale.
Ho esagerato.
Sì. Vabbè, diciamo, non lo gradisci particolarmente,
no,
preferisci altri poeti. E parli anche di Nobel immeritato. E invece quello a Bob Dylan ti è piaciuto, visto che ha messo insieme parole e musica?
Dunque, Bob Dylan non è assolutamente, se esistesse una giuria che potesse conoscere tutti i linguaggi del mondo e tutte le musiche del mondo, ce ne sono di più, di meglio di Bob Dylan.
Quindi anche quello è immeritato.
C'era Cohen, c'era Fabrizio De André, se vogliono dare un premio a un musicista. Non è immeritato, è meritato perché la giuria ha considerato quante cose del mondo odierno aveva raccontato Bob Dylan alla sua maniera, in un modo che nessuno conosce, che solo lui conosce, e quante cose ci ha dato, assolutamente.
Sappiamo che le tue definizioni sono tante, hai insegnato per tanti anni al liceo, all'università, cantautore, quindi autore di canzoni, autore di libri. Se però dovessi scegliere la classica torre, devi buttare giù qualche definizione di te e ne dovessi salvare solo una, quali preferisci?
Guarda, la mia professione è quella di tentare di ottimizzare le emozioni, quindi qualsiasi modo usi per farlo, qualsiasi mezzo usi per farlo mi va bene. Poi se vuoi fare una classifica delle 500 cose che faccio, quella che mi piace di più di tutte è comporre canzoni. Cantare è secondario, comporre, quel momento della composizione della canzone. E poi la seconda, quella di insegnare a scuola.
Un'ultima domanda, sempre a proposito della bellissima lettera che scrivi a Sergio Staino. Tu scrivi: non abbiamo banchettato abbastanza, riso abbastanza, siamo andati incontro, io, te e tanti altri, a una sarabanda di fallimenti, idee che stavano bene nella testa e appena uscite non sapevano più da che parte andare. C'è un senso anche di disillusione, un po' dell'impegno.
C'è anche in tutto il libro, in molti punti sono disillusi, però finisce con la speranza, per cui è una cosa che viene eliminata. Ma sai, Staino, Sergio bisognava conoscerlo. Lui diceva: sono il raccattapalle del mio destino, diceva lui, che è una definizione magnifica, ma sbagliata, perché le palle le ha tirate lui, non è che le ha raccolte, però non se ne accorgeva. E poi idealisti come noi per forza vanno a sbattere sul muro, non c'è altra possibilità. Devono soltanto tirare la faccia dal muro e ricominciare a fare gli idealisti, tutto lì.
Grazie Roberto Vecchioni, ora in libreria con Fra il silenzio e il tuono, pubblicato da Einaudi. Grazie.
Grazie a te, grazie a tutti.
E anche per questa puntata breve del Cacciatore di Libri è tutto. Vi ricordo che durante l'estate ci sono delle puntate speciali a tema che vanno in onda il sabato alle 6 e alle 16 e la domenica alle 12. Come sempre ci potete seguire sui social, siamo presenti su Facebook, la pagina ufficiale Il Cacciatore di Libri trattino Radio 24 e su Instagram come Cacciatore di Libri senza l'articolo il. Trovate comunque tutte le puntate in podcast su radio24.it e su tutte le piattaforme. Una buona lettura da Alessandra Tedesco.